Ora, non posso non ricordare che oggi è il 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II e c'è l'apertura, no, ufficiale dell'anno della fede, no? E siccome si parla di fede, nel brano che oggi ho scelto, almeno come secondo riferimento, e per la liturgia che celebreremo, la liturgia eucaristica, il tema è proprio la fede e la preghiera. Allora, allarghiamo la nostra intenzione a tutta la Chiesa. Allora, il brano che ho scelto è Marco 10, 46, 52, è il brano del cieco di Gerico. Questo brano è proclamato nella domenica trentesima del tempo ordinario del ciclo B ed è abbinato al capitolo 31 di Geremia. Come sempre, no, la liturgia permette di aprire il testo evangelico che è proclamato in modo insospettato e nello stesso tempo fa aprire il nostro cuore su dimensioni che diversamente noi non scopriremmo mai. Allora, questo può essere anche una piccola annotazione di metodo. Quando noi leggiamo o ascoltiamo la parola di Dio, uno dei modi per svegliare l'attenzione del nostro cuore è quello di guardare o ai termini o ai verbi che si usano. Perché a volte solo il notare che si usano certi verbi oppure certi, chiamiamo, qualificativi, le orecchie fanno tuc, le antenne si fanno alte in modo da percepire di che cosa si tratta. Allora, posso proprio incominciare con questa annotazione. Se voi osservate in questo brano, che vi posso leggere brevemente, ma penso che tutti voi lo abbiate ben presente, no? Mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Ho scelto il brano di Marco perché è quello che nella tradizione è servito come immagine di riferimento per la preghiera. La preghiera di Gesù in tutta la tradizione, per esempio dell'Oriente cristiano, per una parte della sua formulazione si rifà al grido del cieco di Gerico. Allora, vi dicevo prima dei particolari sui verbi. Avrete ascoltato, tutti i verbi sono intensivi. Il che significa grida, non semplicemente chiama. Getta via il mantello, non se lo toglie. Balza in piedi, non si alza. E tutto è da interpretare se lui che è cieco ha sentito Gesù che passava, da quanto tempo avrà desiderato poter, come dire, incontrare questo maestro? Ma lui come faceva a riconoscerlo? Quindi immaginate tutto un mondo interiore suo di desideri che avevano lavorato il suo cuore. Quando si presenta l'occasione, tutto prorompe. Forse noi che siamo dei cattivi lettori del Vangelo non ci accorgiamo che la descrizione degli eventi, in questo caso del cieco di Gerico, non si chiude con l'evento. Ogni evento è incastonato al prossimo, a quello che viene dopo. Allora, il cieco di Gerico, lui alla fine ottiene il miracolo. E cosa fa? Segue Gesù. Ma Gesù dove va? Subito dopo si racconta dell'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme. Notate la straordinarietà del racconto. Nessuno si è mai accorto di cosa Gesù andasse a fare veramente a Gerusalemme. Tutti lo osannavano. L'unico che ha potuto confusamente percepire di che cosa si trattava è questo cieco che ha incominciato a vedere. A vedere Gesù che va a Gerusalemme. E da che cosa l'arguite? Guardate che i racconti del Vangelo sono scritti con estrema cura. Non sono raccontini, non sono annotazioni di memoria dei vari apostoli. È parola di Dio. Non vi siete accorti di una cosa assolutamente speciale in questo brano? Niente. Non... La vostra memoria non vi suggerisce niente? Il grido. Allora, quando lui... Allora, prima lui grida per essere portato. Quando arriva davanti a Gesù, cambia totalmente tono. E come si rivolge? Non più figlio di Davide, ma Rabbunì. E sulle labbra di chi? Questo chiamiamolo epiteto, no? questo modo di riferirsi a Gesù è presente. Sulle labbra di chi? E quando? Dopo. Non è casuale. Allora vuol dire che i due mondi interiori, la Maddalena, per quello che ha rappresentato la sua conversione, il suo attaccamento al suo Signore, il dolore per la sua assenza, e quando lei va nell'orto, non è che pensa che Gesù è risorto, lei va nell'orto con in cuore il dolore di un assente. Lei è lavorata dal dolore dell'assenza. Gesù la chiama e lei cosa dice? Rabbuni, che in ebraico allora è fatta dalla parola rabbi, i che vuol dire mio, e un diminutivo che è affettuoso. Allora, se questo termine è solo su queste due labbra, della Maddalena e del cieco, vuol dire che tutti e due intuiscono qualcosa del mistero della persona di Gesù. La Maddalena, dopo la risurrezione, in quanto finalmente si compie anche per il suo cuore quello che Gesù ha promesso, che lui muore e risorge. Invece per il cieco, che l'accompagna in Gerusalemme, perché il Signore ha un segreto da svelare e lui diventa partecipe di questo segreto. E tutta la preghiera non è altro che condividere il segreto di Dio nel suo amore per gli uomini. Questo termine Rabbuni, se noi leggessimo il Vangelo con le orecchie libere, la mente pulita, non già, come dire, segnata da continue strade solite, perché noi leggiamo più con gli schemi mentali che non ascoltando. Ma noi potessimo ascoltare questo brano, è uno dei brani che fa intuire tutto il mondo interiore che sta dentro e che si apre. È scritto perché la stessa cosa avvenga anche per il lettore, anche per noi che veniamo 2000 anni dopo. E sarà così anche per chi verrà 20.000 anni dopo. Un piccolo particolare. Nella nostra chiesetta abbiamo un'icona della Vergine che si chiama la Madonna dalle Tre Mani. È un'icona russa. Guardando non si distingue bene perché è ricoperta d'argento. Però, se io vi faccio vedere, tutti vedete che ha tre mani, no? Allora io ho fatto questa prova. Quando nella nostra chiesetta, non so, entrano le persone e dico, non vedete niente di strano? È molto, molto raro che un adulto veda che la Madonna ha tre mani. Quando entrano i bambini, soprattutto i bambini un po' più piccoli, padre, ha tre mani! È come a dire, i bambini vedono con gli occhi, gli adulti vedono col cervello. Ecco, noi dobbiamo ritornare a vedere con gli occhi, a sentire con gli orecchi, non con il cervello. La vita ha risonanze, ha colori, tonalità, assolutamente insospettate, se noi vediamo, ascoltiamo, leggiamo, non col cervello, ma con gli occhi e con gli orecchi. Un altro degli elementi che la liturgia mette in campo per far scattare nel nostro cuore questa possibilità di cogliere il mondo interiore che sta sotto al racconto, è quello di abbinare questo passo al capitolo 31 di Geremia, che io vi pregherei oggi di prendere in mano e di leggervi con calma. Non ho messo i versetti particolari che legge la liturgia, perché sono soltanto uno spunto, ma va letto tutto il capitolo. Quando nella liturgia eucaristica si consacra il vino, si fa riferimento alla nuova alleanza. Questo termine è desunto dalla profezia di Geremia nel capitolo 31. Voi leggetelo, rileggetelo, leggetelo un'altra volta ancora e non dimenticatelo. Nel senso che questo capitolo è la descrizione dei sentimenti di Dio per il suo popolo e custodisce la strada per noi di godere di questa descrizione dei sentimenti di Dio. Allora, questo capitolo, dove viene profetizzata, no, la nuova alleanza, quella che sarà scritto nei cuori e non più su tavole di pietra, si riferisce al ritorno del Signore con i suoi figli a Gerusalemme dopo il periodo amaro della schiavitù a Babilonia. Il Salmo, il 125, celebra l'esperienza di questo ritorno ed è come, no, se riconsegnasse il popolo al suo destino di bene e di felicità in compagnia del suo Dio. Il racconto evangelico, quindi il brano di Bartimeo, guarito, reso vedente per seguire il Signore Gesù che entra in Gerusalemme per subire la passione, mostra di che cosa era foriero quella promessa di Geremia. Ora, la cosa forse strana, noi anche qui non ci rendiamo conto, quando Gesù fa venire il cieco, è come se si incontrassero due tipi di desideri. Allora, Gesù era mosso dal desiderio, direi dalla fretta di arrivare a Gerusalemme, perché soltanto lì il suo segreto sarebbe stato svelato. Voi sapete che nel Vangelo di Marco continuamente viene detto tacete. Quello che riguarda il segreto del Messia non deve essere svelato, perché soltanto con la sua passione questo segreto verrà svelato. E Gesù ha fretta che si compia ciò per cui lui è stato mandato. Per Bartimeo avviene, leggete tutti i verbi intensivi, no? Allora lui è da tanto tempo che desidera incontrare questo profeta, questo taumaturgo, no? È chiaro, per essere guarito, ma il racconto si sviluppa con toni, con invocazioni, con modalità, per cui l'esempio di Bartimeo è l'esempio di ognuno che vuole conoscere il suo Dio. Allora lui, a un certo punto, no, ha come una tal fretta addosso di poter finalmente vedere il suo Signore. Le due frette, la fretta di Bartimeo e la fretta di Gesù, si incontrano. Ed è in questo incontro che scaturisce il miracolo, non il miracolo semplicemente del guarire gli occhi, ma è che quel miracolo è segnale di un altro potente miracolo, cioè che la vita di quell'uomo cambia totalmente, perché in base a quel miracolo lui scopre il suo Signore e può vivere la sua vita in rapporto al suo Signore. È tutto il mistero della nostra fede. C'è un altro particolare che illustra questa tensione da parte di Gesù di arrivare in fretta a Gerusalemme perché si possa svelare il suo segreto. Ed è il grido con cui il cieco chiama Gesù, figlio di Davide. Ho cercato di vedere nei Vangeli in bocca a chi è messo questo titolo. E se non sbaglio, perché posso anche avere saltato qualcosa, ma se non sbaglio, è solo nel caso del o dei ciechi in cui, sì, solo nel loro caso, in cui ci si rivolge a Gesù con figlio di Davide. E nel Vangelo di Matteo un'altra persona chiama Gesù così. Vi ricordate qual è? Niente. Oh, ma il Vangelo... La cananea, la sirofenicia, la donna pagana. Anche qui, perdonate, faccio un piccolo inciso. Se lei da pagana, che ha bisogno del miracolo da parte di questo profeta di cui ha sentito parlare, ha bisogno della potenza di questo profeta perché sua figlia venga guarita, lei che è pagana non ha mimetizzato. Lei sapeva che da pagana non poteva accedere presso un maestro ebreo, ma lei non fa finta. Non è che si intrufola, lei proclama forte, è come se chiamandolo figlio di Davide, come se dicesse: io lo so che non posso ottenere nulla, io sono pagana, non faccio parte della vostra religione, ma se tu sei quello che sei, puoi avere anche una briciolina per me. Quando lei viene, li ha stufati tanto, no, che riesce a presentarsi, Gesù è come se mettessi un muro. Non è bene dare il pane dei figli, ha solo messo il diminutivo, ai cagnolini. La frase è altamente sprezzante, perché gli ebrei chiamavano i pagani cani. Gesù sembra che metta un muro tra lui e questa donna, a confermare che quel titolo che lei usava sottolineava proprio la impossibilità. E ho provato a fare questa prova con molte giovani mamme, ho fatto proprio la prova, ne conosco tante perché tanti vengono a prepararsi al matrimonio, poi dopo tornano al monastero, insomma io ho sempre molte occasioni di vedere mamme con i bambini piccoli, no? Allora, fatto questo esempio, se tuo figlio si ammalasse e tu dovessi andare da un luminare, che ci hanno detto che potrebbe davvero, no? E questo qui ti dicesse, tipo, ma vada fuori dai piedi che non ho tempo da perdere. Tu insisteresti o... no, io me ne andrei arrabbiata sbattendo la porta. Se facciamo così con Dio, li saluto, non lo troviamo più. Allora, la cananea non solo non si è arrabbiata, ma ha detto, ma io lo so che non merito niente, però se anche i cagnolini sotto la mensa dei padroni mangiano delle briciole, posso mangiarne anch'io uno, ma non è sufficiente, una briciolina è sufficiente, perché tu sei così potente che tu non ti accorgi neanche. E Gesù ha dovuto lodare questa donna. È come se dicesse in Israele una fede così. Non l'ho trovata. Allora, nel cieco, che dice figlio di Davide, c'è la tensione messianica. Perché il Messia era chiamato figlio di Davide, a sottolineare non la discendenza davidica. Però, in quello che Gesù stava per fare, cosa c'era di regalità? Lui, che discendente di Davide, avrebbe ricostituito il regno in Israele. Dove era andata a finire tutta la potenza e la gloria della regalità? Tutta sciolta. Non c'era più niente. E il cieco, che chiama Gesù, avendo sentito la sua potenza su di sé nel miracolo, crede alla potenza che lui esprimerà in modo totalmente diverso da quello che gli uomini si aspettavano. Lui ha avuto gli occhi aperti per essere complice con Gesù del suo segreto. E la fede e la preghiera non tende lì. Allora, per il cieco, sia quel termine figlio di Davide e poi l'altro rabbuni nasconde una tensione fortissima dell'anima, e non solo in funzione della guarigione che invoca, ma in funzione dell'orientamento di tutta la sua vita. Quando il testo dice lui va dietro a Gesù che entra in Gerusalemme, allude esattamente a questo contenuto. Allora, l'andar dietro a Gesù corrisponde agli altri miracoli quando finiscono con va, la tua fede ti ha salvato, come anche al cieco viene detto, no? La fede ti salva perché tu ti apri ad essere complice del segreto di Dio, e il segreto di Dio non è che la manifestazione del suo amore per gli uomini. Quando il cuore è aperto a questo, è unito al suo Signore e non si stacca dai suoi fratelli. Allora, in questo senso, si può ravvisare qui l'esito della preghiera. Cos'è la preghiera? È tornare ad avere il cuore che vede compiersi, svelarsi nella nostra vita il segreto di Dio. Allora c'è una cosa interessante nella liturgia di questa trentesima domenica, perché all'inizio della liturgia, all'inizio proprio, l'antifona d'ingresso, canta «Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto». Finalizzato a che cosa? Finalizzato a perché vi renda complici del suo segreto per l'uomo. Non c'è un altro contenuto della preghiera, lo vedremo anche nella liturgia di oggi con la parabola dell'amico importuno. No? Gesù racconta questa parabola per indicare la potenza della preghiera. No? Ma tutti noi facciamo esperienza che la preghiera spesso è inutile. Noi chiediamo, chiediamo, chiediamo e non abbiamo niente, niente, niente. Non è sempre così, ma sovente così. Allora, cosa dobbiamo guardare nella preghiera? A cosa dobbiamo mirare con la preghiera? Non è scontato. Se noi non ascoltiamo le parole del Vangelo in un certo modo, noi non troveremo la via della preghiera. Prenderemo la pratica della preghiera, ma non il mistero della preghiera. Allora, la preghiera è la condivisione della fretta che muove Gesù di veder compiersi finalmente il segreto di Dio in favore degli uomini. Questa fretta è la fretta che trascina i discepoli e muove il mondo. Se oggi la Chiesa celebra l'anno della fede, è per rimetterci in sintonia con questa tensione che è tipica di Gesù e che passa ai suoi discepoli. Sentire la sollecitudine, vivere la premura perché il segreto di Dio a favore dei suoi figli si compia e si sveli. E poi c'è anche un altro particolare che vale per la preghiera del cieco, vale per la donna cananea e vale per la parabola che leggeremo nella liturgia. Allora, si dice l'amico importuno. Il cieco è come se non ha ritegno, no? Grida indipendentemente. La donna cananea ardisce, si dice in italiano, ardisce, no? A tal punto che non ha vergogna. Infatti i termini greci vuol dire l'uomo davanti a Dio deve essere svergognato. E ho trovato una bellissima spiegazione dell'arcivescovo di Canterbury, che spiegando un'icona della Vergine, voi sapete che due sono i cliché pittorici relativi alla figura della Madre di Dio. Dice quella odigitria e quella, chiamiamola, noi diciamo della tenerezza, no? Allora, l'immagine è quando il bambino è appoggiato alla guancia della mamma, in mille forme, ma di fondo c'è questo, oppure quando la Madonna tiene il bambino così, il bambino è sulle sue braccia, ma è staccata da lei, no? E con la mano indica il bambino. Quindi chi prega guarda la Vergine che con la mano indica il bambino. Allora, ci sono delle raffigurazioni della Madonna della Tenerezza, che il bambino non è appoggiato alla mamma, ma sta salendo sulla mamma. Tutte le mamme sanno che i bambini a volte si stanno in seno belli pacifici e qualche volta salgono, cioè è come dire, non sono irrequieti, cioè risalgono. E la spiegazione è questa: l'amore del Signore non solo è grande per noi, ma è svergognato, cioè non teme nulla pur di farcelo arrivare. E questa icona rappresenta proprio l'immagine tipica dell'amore svergognato. Svergognato vuol dire che rispetto al sentimento che provi te ne sbatti l'anima di tutto il resto. Non tieni conto di niente, di nessuno. Punto. Non è così semplice, Ma se vi prende, ve ne sbattete proprio l'anima. Tutto il mondo non vale questa svergognatezza in amore, no? Allora, questa cosa è applicata all'amore di Gesù, che rivela la grandezza dell'amore del Padre per i suoi figli. Allora, in questi tre episodi, il cieco, l'amico importuno e la cananea, supplicano, perché si tratta di preghiera, il contesto di preghiera, no? Supplicano il Signore, loro sono svergognati, ma anche l'amore del Signore è svergognato. Quindi praticamente le due tensioni si incontrano e avviene il miracolo. Nessuno dei due ha vergogna. Pensate a tutte le volte quando noi andiamo in preghiera, noi siamo vergognosi. Non vergognosi nel senso abbiamo combinato, siamo in vergogna, cioè non osiamo mai presentarci così come siamo, con tutta la nostra storia. Noi abbiamo sempre o dei sensi di colpa, o non valiamo, ma guarda un po', eccetera, eccetera. Oh, non dimenticatelo, se l'amore di Dio è svergognato, possiamo essere svergognati anche noi, e sbattetevi l'anima di tutto il resto. Allora, per fare questo, noi dobbiamo ascoltare la rivelazione del Vangelo. Alla fine Gesù si fa toccare solo da un amore svergognato, cioè da, più che da un amore, da una supplica svergognata. È tale il bisogno che abbiamo ed è tale la fede in Lui, nella sua capacità, nella sua potenza di portare salvezza, che non guardiamo a nient'altro. Quando facciamo così, noi attraversiamo tutta la cronaca della nostra vita e non siamo più trattenuti da quello che ci è successo, da quello che ci hanno fatto, da quello che abbiamo fatto noi. È come se riusciamo a essere nudi per essere amati. In fondo è desiderio di tutti, ma avere il desiderio non significa ancora goderlo. Il Vangelo ci spinge a: è ora che godiate, è ora che possiate godere quello per cui siete stati fatti. Ed è in rapporto all'amore del Signore. Allora, questo episodio, diciamo, del cieco di Gerico, per me è stato come una rivelazione quando proprio ho cominciato a cogliere tutti questi particolari, perché è emblematico di quello che avviene nel nostro cuore. Noi abbiamo già fatto esperienza di Dio, se siamo qua, ma per quante esperienze abbiamo fatto, guardate che il nostro cuore non s'acquieta, vuole di più. Allora, non opprimete inutilmente il vostro cuore, perché se il cuore vuole di più, è quella la misura che Dio ha scelto per noi. Perché noi la impediamo? Con i nostri fasulli. Io dico fasulli non perché poi alla fine non sono veri, ma i fasulli come a sostanza, fasulli, sensi di colpa, ferite, guai che portiamo, no? E chi più ne ha più ne metta. perché la vita spesso non è avara di queste cose, non è proprio avara, ma nello stesso tempo Dio non è avaro nei suoi doni. Allora, quando leggiamo questi brani, è come se noi siamo invitati a entrate in quel mondo. Vi riguarda, è il vostro. È fatto vedere perché anche voi siete della stessa pasta. Perché anche per voi si possono aprire gli occhi e poter seguire il Signore che entra a Gerusalemme perché il suo segreto si svegli. E in un certo senso collego anche il fatto che questo termine rabbuni, che prima lo dice il cieco all'inizio della passione, poi lo dice la Maddalena a passione conclusa e con Gesù risorto, per indicare che il segreto non è confinato con l'offerta della vita nella sofferenza in attesa di, è già realizzato anche il principio di risurrezione. E noi, quando ci apriamo al dono della nostra vita, è come per tutti i comandamenti del Vangelo, no? Non hanno un valore negativo, anche quando richiedono una grande rinuncia. Il valore è positivo, cioè è così alto il tesoro che possiamo godere che il resto lo possiamo lasciare. Tipo, rinnegate voi stessi, non si tratta di andare contro noi stessi, si tratta di pulire a tal punto noi stessi che possa splendere in tutta la sua bellezza. Se Gesù dice, vi sarà chiesto conto anche di una sola parola vana, che dite? E io dico, oddio, sono bene sistemato, parlo sempre. Allora, il valore non è Dio è così esigente che vi chiede conto anche di una minima cosa, ma ogni minima cosa è tale che può aprirsi sul mistero del regno di Dio. Ogni minima cosa. Non dovete andare a cercare le azioni particolari per godere il regno di Dio. Ogni minima azione si può aprire per godere il regno di Dio. Il valore è sempre questo. E se il cuore non pescasse lì, non troverebbe le energie per rispondere all'invito del Signore, che è radicale. Ma è radicale perché è prezioso. Non si può mettere insieme un fondo di bottiglia e un diamante. Al sole luccicano tutti e due allo stesso modo. Ma nessuno raccoglie un fondo di bottiglia, se non per metterlo nella spazzatura. Allora, questo non è che possiamo farlo con ragionamenti. E a furia di ascoltare l'annuncio del Vangelo, quindi la parola del Signore nel Vangelo, che il nostro cuore incomincia ad aprirsi a questa rivelazione, ne scopre il tesoro, il cuore si allarga perché è un tesoro per te, lo puoi godere e di conseguenza lo vivi. Questo è il processo che viene messo in moto con ogni parola del Signore ascoltata. Basta, mi fermo qui, sennò poi mi ripeto. Tanto dico sempre la stessa cosa, eh? In tutte le cose che dico alla fine ne dico solo una. Ne dico sempre una, ma è proprio quella che interessa profondamente il nostro cuore.